Questa è la puntata numero 101 di Indaco, una buona giornata a Diego Maliani di Mezzo Pieno.
Buona giornata a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indaco.
Software libero presente in molte case e adesso anche in alcune pubbliche amministrazioni, ad esempio arriva dalla Germania.
Sì, il software libero entra per la prima volta in una pubblica amministrazione. Schleswig-Holstein, la regione più a nord della Germania, è oggi un punto di riferimento per l'adozione del software a codice aperto da parte della pubblica amministrazione dopo un percorso avviato nel 2020 con lo scopo di ridurre la propria dipendenza da strumenti digitali proprietari. La migrazione del sistema di posta elettronica dell'intera amministrazione regionale, oltre 44.000 caselle di posta e 110 milioni di email e voci di calendario, verso soluzioni open source come Open Exchange e Thunderbird, è stata infatti completata con successo. Inoltre l'80% degli uffici ha adottato LibreOffice sostituendo il pacchetto Microsoft come suite per la produttività, con l'impegno di installare Linux su tutti i laptop e integrare i relativi sistemi cloud open source. I benefici di questa scelta non riguardano soltanto la cosiddetta sovranità tecnologica. Grazie a questa transizione la regione ha infatti risparmiato 15 milioni di euro di licenze software, di cui 9 milioni sono stati reinvestiti nell'ecosistema open source. Un esempio virtuoso di come le risorse pubbliche possono tornare alla comunità in modo trasparente. A guidare il processo un ufficio apposito che funge da punto di riferimento regionale per tutte le questioni legate al software libero, favorendo sinergie tra i diversi enti pubblici, tedeschi e non. La collaborazione è la parola chiave di questa iniziativa e perciò la Regione ha messo a sistema le buone pratiche nella digitalizzazione del settore pubblico, condividendole con un altro land tedesco, quello di Turingia.
Dunque si può digitalizzare in molti modi. Potremmo dire che nel 2026 questo approccio dovrebbe essere abbastanza consolidato?
Ci sono alternative alle licenze proprietarie e ormai parlare di software libero non fa notizia, qui la vera notizia è che anche la pubblica amministrazione, almeno in Germania, si è messa un po' al passo coi tempi, ma il software libero è molto più diffuso di quello che pensiamo. Quindi ci sono alternative ai sistemi proprietari ed è giusto percorrere, soprattutto per gli uffici pubblici che per definizione dovrebbero essere appunto aperti al pubblico, aperti ai cittadini e quindi partire anche dall'infrastruttura software. Mi sembra un ottimo esempio, virtuoso, ecco.
Anche perché questo approccio può portare poi anche ad avvicinare tante persone magari avanti con l'età che vorrebbero tenersi al passo e quindi questo cambiamento di paradigma potrebbe rendere cittadini pieni tante persone che magari in questo momento si sentono escluse.
Sì, perché oltre al beneficio economico, ricordiamolo, il software libero appunto si distingue perché apre il codice a tutti quelli che vogliono contribuire. Qui stiamo parlando di una fetta ridotta della popolazione, di chi ha già queste competenze tecnologiche avanzate, quindi più le nuove generazioni, ma allo stesso tempo prevede appunto di mettere a punto delle interfacce che siano quanto più possibili accessibili a tutti e quindi anche a quei cittadini magari un po' più avanti con l'età che faticano a stare dietro alle innumerevoli innovazioni di questi tempi. Quindi c'è un doppio beneficio, da un lato un risparmio economico e poi dall'altro appunto la maggiore accessibilità, la maggiore fruibilità di strumenti digitali che ormai diventano sempre più all'ordine del giorno, sempre più imprescindibili, ma per nulla scontati per una certa parte di popolazione che questi strumenti deve un po', come dire, imparare a maneggiarli. Spesso si distinguono proprio per interfacce molto, molto semplici, no? Un'altra applicazione importante dei sistemi open source è in ambito educativo, quindi proprio a chi anche lì sta imparando a utilizzarli, perché anche i bambini e i ragazzi dell'est imparano, così come possono farlo gli anziani. Quindi sì, ci sembra davvero che sia libero in tanti sensi questo software adottato in Germania e speriamo che chissà qualche pubblica amministrazione in Italia non decida di prendere l'iniziativa.
Grazie di questa preziosa segnalazione a Diego Maliani di Mezzo Pieno, alla prossima.
Grazie a te Gianluca, ci sentiamo nella prossima puntata.
Una buona giornata, Elio, benvenuti.
Buongiorno a voi.
Abbiamo appena parlato di software libero entrato in alcune pubbliche amministrazioni tedesche e LibreOffice è stato al centro di uno degli incontri alla Sapienza di Roma per gli Accessibility Days che, lo hai ricordato nell'ultima puntata, hai avuto l'opportunità di seguire. Elio.
Sì, è un momento molto interessante perché questo è il decimo anno di questa iniziativa, che è nata veramente come un'iniziativa molto piccola, e grazie a questi quattro ragazzi, perché sono ormai adulti con figli, però hanno cominciato, pensate, dalle Marche, non da Milano, da Roma, hanno cominciato da molto piccolo. La loro determinazione di portare avanti un lavoro che parlasse di accessibilità e non di disabilità, di inclusione, ma proprio l'idea dell'universalità, dell'accessibile, ha avuto questo successo che adesso ha decine e decine di aziende grandi e piccole del settore e non che lo sponsorizzano, iniziative dove si parla di legislazione, si parla di regolamenti, si parla di cultura, si parla di soluzioni tecniche a 360 gradi, una comunità attiva dove le persone con disabilità o con necessità di accessibilità sono protagoniste dell'evento e non sono attori passivi che osservano qualcuno che gli spiega come potrebbe essere migliore la loro esistenza. Accessibility Day, anche grazie alla Sapienza di Roma, che ha dato anche quest'anno gli spazi per all'Ex Post dell'università, che è una struttura bellissima anch'essa, completamente accessibile, continua a portare avanti un progetto di cambiamento culturale prima ancora che tecnico.
Anche perché si rivolge a chi progetta, sviluppa, crea, ma anche comunica i contenuti digitali. Anche i titoli delle conferenze, dei workshop sono molto avanti, sono in linea con ciò che ci ricordi sempre, quindi Design for All, ma anche ironicamente, ma quali sono le persone giuste, tra virgolette?
Non esistono persone giuste, tutti noi siamo persone giuste, semmai sono gli ambienti che possono essere ingiusti, ingiusti magari senza colpa, ma comunque ingiusti. E quindi il ragionamento che noi dobbiamo portare sempre di più è quello che le persone non sono disabili, ma sono gli ambienti a essere disabilitanti. Io amo molto questo evento perché appunto sta al passo coi tempi. Spesse volte in questa realtà c'è il rischio di rinchiudersi in una bolla rassicurante, invece fare incontri dove, anche complessi, dove parli per ore di tecniche e regolamenti per migliorare ogni singolo accesso dall'ATM inteso come bancomat, a gestire un'intera struttura accessibile come soltanto con la tecnica adoperata per l'uomo si può riuscire a ottenere un risultato veramente per tutti. Se no, spesse volte rischiamo di fare interessante teoria che però poi non porta risultato.
È fondamentale davvero favorire sempre il confronto e lo scambio di buone prassi tra le iniziative creative. Si segnalavano anche i calici al buio con questa degustazione immersiva, già solo leggerlo sentivo il profumo.
No. Sì, è stata veramente molto bella perché ti fa vedere il disagio, la difficoltà che può avere una persona che scopre la sua cecità, l'acquisisce, perché ricordiamoci che cieco di per sé non vuol dire, non rappresenta un tipo di persona. Le cecità sono diverse e svariate e hanno anche condizioni di arrivo molto diverse. E quel momento è stato veramente piacevole perché ha utilizzato un prodotto molto attirante, fatemi dire, che ha portato a fare questa cosa. Peraltro, adesso mi stai facendo venire in mente una cosa che anche in questo caso ha rappresentato in maniera involontaria ma molto significativa che cosa vuol dire essere esclusi. A un certo punto ha parlato una importante dirigente di Meta, che quest'anno era uno degli sponsor e uno degli invitati principali. Questa persona parlava in inglese e quindi c'era la traduzione simultanea in inglese con lo scritto, e c'era anche la persona in linguaggio in lingua, perdonatemi, dei segni, che traduceva dall'inglese, traduceva in LIS italiana. A un certo punto il sistema di lettura automatico si è bloccato, e quindi in quel momento, che per chi non sapeva l'inglese, soltanto le persone sorde o chi conosceva la LIS poteva capire cosa diceva quella persona. L'ho vissuto illuminante, perché in quel momento mi sono reso conto, io che purtroppo non conosco bene l'inglese, ero io l'escluso. Le persone presenti che conoscevano la LIS ed erano sorde, la conoscevano, invece erano quelli che potevano leggere e capire quel testo, ed è stato proprio un momento, appunto, di epifania, fatemi dire.
Ottimo, Elio, che tu ce l'abbia ricordato, perché un aneddoto come questo, oltretutto vissuto in prima persona, resta. Grazie davvero, Elio, benvenuti e a risentirci.
Ma grazie a voi.
Buongiorno a tutti, siamo alla nostra 101esima puntata di Indaco, la trasmissione che va in onda tutti i lunedì sulla nostra amatissima radio R18. Conduce il nostro amico giornalista professionista Gianluca Gobbi, e questa volta abbiamo fatto una sorpresa, quindi, come ci hanno insegnato i nostri ragazzi, a mettersi nei panni del padre o il padre del figlio, noi ci mettiamo nei panni dell'intervistatore, cioè saremo noi ad intervistare il nostro amatissimo Gianluca. Buon ascolto a tutti.
Benissimo, quindi Gianluca oggi sarà intervistato da Lina e Fabio, e naturalmente abbiamo piacere che si presenti, che dica qualcosa di lui, ci deve anche spiegare come è arrivata la curiosità di, appunto, parlare di ritiro sociale, chi è stato il gancio che ha praticamente permesso 3 anni di lavori meravigliosi in uno spazio molto pulito, molto corretto, con una buona informazione, E quindi Gianluca, dici un po' tu che cosa ti ha spinto a trattare questo problema, chi è stato la tua prima mamma intervistata. Ci serve il parere anche di una persona che non sia né un genitore, né uno psicologo, né un ragazzo. Ci serve proprio il parere di un giornalista esperto come te.
Intanto grazie per questa formula inedita dell'intervista sottosopra. Trovo molto naturale che siano Lina e Fabio questa volta a rivolgermi delle domande, anche perché settimana dopo settimana si è creata una grande intesa, una grande sintonia tra noi. Il tema del ritiro sociale fin dall'inizio l'avevo pensato come una delle tre rubriche del mio programma Indaco, che ha inaugurato le trasmissioni di Radio Re 18 il 16 ottobre 2023. Solo che a poche settimane dalla partenza del programma le prime due rubriche erano già delineate, invece sulla terza avevo ancora tanti dubbi. E come si suol dire, quando l'allievo è pronto il maestro arriva, e il maestro è arrivato nelle sembianze di Maria Clapan, con cui avevo collaborato ai tempi di Radio Flash. Lei conduceva con Laurenzio Polide Romanitate, la città romena. Un programma molto seguito e che ha saputo davvero raccontare dal punto di vista culturale e umano un momento della nostra città molto importante, quando ha accolto molte cittadine e cittadini provenienti dalla Romania che hanno saputo fare grande questa città, hanno saputo integrarsi. E quindi con Maria l'amicizia è rimasta nel corso del tempo. Verso la fine dell'incontro arriva una telefonata e scopro che una delle due figlie ha a che fare con questo tema. Così nascono le mie richieste, le mie ricerche, finché mi rendo conto di avere una rete iniziale di contatti per inserire da subito la rubrica dedicata agli hikikomori all'interno di Indaco. Parallelamente all'attività giornalistica, io mi sono sempre occupato con progetti paralleli e laboratori di dare voce a chi non ha voce, che è un'espressione spesso accostata alla radio, quindi la radio da portare in carcere, perché mi ha sempre affascinato questo argomento. I hikikomori mi incuriosivano perché in realtà in questo caso si trattava di iniziare a dar voce a chi pensava che quella voce fosse sprecata. Come ho già accennato, Radio Flash ha rappresentato 25 anni della mia vita insieme a Radio Popolare di Milano e Popolare Network, quindi ho avuto l'opportunità di raccontare senza censure per tanti anni Torino, sia in locale che in nazionale, attraverso i giornali radio e le corrispondenze come inviato nelle manifestazioni in giro per l'Italia.
Ecco, un'altra cosa che mi sta molto a cuore è quella di chiederti, Gianluca, come attraverso questo meraviglioso strumento che è la radio, che almeno per quanto ci riguarda è uno strumento intramontabile, perché arriva al cuore. Come attraverso tutte le nostre interviste che abbiamo fatto siamo in parte riusciti a divulgare un messaggio quanto più possibile per aiutare i nostri ragazzi?
Beh, la radio è uno strumento meraviglioso, ha più di 100 anni di vita eppure ha una freschezza atletica invidiabile. Ha sempre saputo rinnovarsi, in modo più recente quello del podcast. La radio permette di raccontare delle storie con immediatezza, con autenticità. Il microfono non mente e quindi ha una sua spietatezza che io considero nella sua accezione positiva. Se hai un messaggio da far passare, se hai la necessaria passione per sostenerlo, ecco, chi ascolta lo sente. Lo sente e soprattutto è poi invogliato o invogliata a fare da moltiplicatore, quindi a raccontare ad altri quello che ha sentito. Rudolf Arnheim ha scritto La radio, l'arte dell'ascolto, e ha codificato la radio proprio come arte, perché ha scritto permette a ognuno di creare un proprio universo acustico assolutamente originale rispetto agli altri. Quindi quest'idea di crearsi il mondo attraverso la radio è stupenda.
Ecco, e poi naturalmente Gianluca Gli ascoltatori non lo sanno, ma tu non è che fai soltanto la trasmissione Indaco, ma è soltanto una piccola parte di tutte le cose che fai per i ragazzi. Noi sappiamo bene che vai nelle scuole, fai dei corsi, insegni il messaggio giusto in tante altre situazioni, in tante altre problematiche. Quindi vorrei che ci raccontassi un pochino di ciò che fai davvero oltre questa trasmissione.
Sì, da qualche mese sono direttore responsabile di una testata giornalistica registrata in tribunale, si chiama Inqua, che è presente sia con il proprio sito che su Instagram con il profilo Inqua _ media. Permetterà di raccontare Aurora e Barriera di Milano, due quartieri torinesi che sono spesso al centro delle cronache, attraverso la voce di ragazze e ragazzi residenti. Rispetto alla Torino del futuro, ecco, tante risposte arriveranno da Aurora e Barriera di Milano, perciò l'obiettivo è intercettare tutte le forze che si battono perché questi due quartieri rappresentino davvero il futuro positivo per la nostra città, attuando una sorta di contronarrazione. Poi ci sono tutti i percorsi nelle scuole, da 13 anni realizzo due progetti per Save the Children, Under Radio nelle superiori e connessioni digitali da 2 anni nelle medie, da quando il progetto è stato scorporato. Da questa è nata poi l'attività che mi vedrà presente anche nei prossimi anni, quindi l'attivazione di web radio d'istituto, l'abbiamo già realizzata all'Istituto Giulio nel cuore di San Salvario e poi all'Istituto Tommaseo, quindi con punti radio in ognuno dei tre plessi. Altri due istituti si aggiungeranno nel corso della prossima stagione, quindi è importante che la web radio rappresenti un momento di cittadinanza attiva perché ragazzi possano esercitare il proprio protagonismo giovanile. Si parla spesso di educazione civica, ecco, la radio e il podcast sono strumenti potentissimi, soprattutto in questa fase della loro vita.
È ottimo, ottimo, le domande di Fabio sono, diciamo, pertinenti, per utilizzare un termine appropriato. Però io ti vorrei anche chiedere, secondo te, qual è il futuro di questo disagio? Come si evolverà? Che cosa succederà in questa società? Forse i nostri ragazzi riusciranno a cambiare qualcosa, a tuo parere, o forse no? Come pensi che possiamo aiutare, se anche tu hai in mente quello che per noi adesso è l'unica via di salvezza, ovvero fare rete, inclusione a tutti i livelli e soprattutto di quei genitori che, diciamo, camminano un po' più lenti, perché è capitato anche a noi di parlare ore e ore con un genitore e di capire che non aveva capito purtroppo nulla. E quindi c'è bisogno di messaggi potenti, e quindi sappiamo che tu, quando parli, insomma, sai arrivare al cuore, quindi avremo piacere del tuo parere.
Fare rete è fondamentale, perché soltanto così si riesce ad attrarre una quantità di persone poi in grado di muoversi ognuno nel proprio settore. Ci rendiamo conto di come nelle ultime settimane abbiamo raccontato spettacoli teatrali, libri, film, tesi di laurea, un mondo che piano piano si è messo in moto proprio perché ogni settimana, almeno nel nostro caso, abbiamo dato voce di volta in volta a chi accendeva una luce. E quindi in questo momento capiamo come il tema sia un po' più al centro dell'attenzione e soprattutto ci rendiamo conto che, come è stato detto, questi ragazzi ci mettono di fronte allo specchio, cioè ci fanno capire quali sono le componenti di questa società che vanno cambiate anche con urgenza e quali sono i punti che noi tendiamo a dare per scontati e invece scontati non sono. C'è tutta una nuova umanità da creare e soprattutto bisogna rendersi conto che spesso nel mondo spirituale si dice la vita è un gioco, e allora in ogni gioco bisogna imparare la regola fondamentale. La regola fondamentale della vita, su questo concordano persone che arrivano da tradizioni, saperi diversi, e che prima devi dare e poi chiedere. Questa è la regola principale. Se tu non la impari e ti metti sempre in una posizione per cui ma io ho fatto, ma come mai non ho avuto, ma perché non ho ciò che merito, non sei ancora proprio all'interno del gioco. Funziona così, e nel momento in cui inizi a giocare, incredibilmente si aprono tante porte, perché è come se l'universo ti ringraziasse, l'universo ti dicesse che sei nel giusto. A quel punto è come se ci fosse una rete globale, una maglia invisibile per i nostri sensi, ma che c'è, che ti supporta, e quindi per questo arrivano poi notizie positive, degli aggiornamenti che non ci si aspettava, proprio perché c'è questa giusta disposizione. Un'altra delle regole fondamentali è quella di applicare nei confronti degli altri la cosiddetta carità interpretativa, cara al nostro Elio Benvenuti. Quindi insomma, nel momento in cui succede qualcosa, oppure c'è un elemento positivo in mezzo ad altri negativi, prendere il positivo.
Ora, Gianluca, ti chiederei gentilmente un parere su un argomento che ci sta molto a cuore, ossia la divulgazione di un messaggio sul ritiro sociale e i mezzi per ottenerla. Mettiamo a confronto proprio il mondo della radio con il mondo dell'editoria cartacea, perché mercoledì scorso è uscito sul settimanale Panorama, che ricordo ha oltre 3 milioni di lettori, quindi insomma è un bell'obiettivo, siamo orgogliosi di questo. Un articolo dedicato proprio al ritiro sociale, scritto dalla giornalista Terry Marocco, la quale, mettendosi in gioco, ha intervistato sia parecchi noi genitori e sia professionisti, quindi abbiamo creato una rete per poter arrivare ad un messaggio concreto, più giusto possibile. Questo è quello che a noi ci interessa, perché questo crediamo sia proprio il momento di illuminare, di far sapere alle famiglie cosa sta succedendo anche a livello sociale. E vorrei un tuo parere, perché anche al netto delle cose che non sono state scritte o non approfondite, perché si sa, gli articoli all'inizio sono 100 pagine, poi diventano 3, diventano 4, in questo caso sono 5, però purtroppo questo ci abbiamo, ma ripeto, il messaggio che è passato è ottimo.
Sono molto contento che sia uscito questo approfondimento, perché una copertina di Panorama significa tanto, e quindi Terry Marocco ha fatto benissimo a insistere, perché la sua sensibilità l'ha portata a credere in ciò che sentiva. Del resto, quando si parla con voi, quando si parla con altri genitori e professionisti che affrontano il tema, ti rendi subito conto che è un argomento che è come se fosse subito in 3D, è presente, non vedi fisicamente la persona, ma la senti questa vibrazione sotto pelle in tutti coloro che affrontano il tema. Quindi certo, in uno speciale anche di più pagine non si può dire tutto. Sappiamo benissimo che c'è la proposta di legge Daniela Ruffino presentata alla Camera, sappiamo benissimo quali realtà siano attive, ognuna a suo modo. Però io vedo questo come un grande segnale e come un primo segno, è un seme piantato, e soprattutto ha saputo mettere questo tema al centro dell'agenda giornalistica. E quindi anche i professionisti che magari avevano sfiorato questo argomento ora ne stanno di più, e quindi ognuno ha gli strumenti di partenza per avviare il proprio modo di raccontare questo fenomeno. E parlo di fenomeno proprio perché riguarda tantissime persone su più livelli. Questa è la ragione per cui è importante intervenire sempre in modo organico, contestualizzando ciò che accade, perché poi tutto si tiene, come dicono i nostri cugini francesi. Però davvero, quando ho visto la copertina di Panorama, vi ho scritto: ci siete ragazzi, proprio perché è stato un momento emozionante, perché è un conto noi che ne parliamo sempre con regolarità, un conto è vedere così grande risalto in un settimanale di questa caratura.
Ci sentiamo io e Fabio veramente di ringraziarti, perché io 3 anni fa ero in un momento un po' critico, di sfiducia totale, anche non solo dalla società in genere, ma anche tra le persone più vicine a me. E sono entrata in quella radio perché dicevo ma proviamo anche questa. Invece ho trovato veramente un clima spettacolare e un modo per divulgare il nostro messaggio di famiglie in grande sofferenza, ma anche, come dico sempre nelle tesi che faccio, aiuto i ragazzi dell'università, dico il mostro ci ha insegnato anche a essere genitori migliori. Quindi grazie infinitamente per questo spazio e complimenti, non si trovano spesso persone come te.
Ormai non più nulla da dire, perché mi ha levato le parole di bocca la nostra Lina, che è qui accanto a me per l'intervista, e quindi ti rinnovo i nostri ringraziamenti, perché lo meriti davvero, davvero. Tu sei vicino alle persone che soffrono con tutto il cuore, e questo per noi non ha prezzo. Per il resto si vedrà. La rivoluzione è iniziata, i ragazzi lo sanno. Un domani la società cambierà. Io sono molto fiducioso e molto innamorato delle nuove generazioni. Arrivederci a tutti, grazie Gianluca, grazie per l'opportunità bellissima che ci stai dando ormai da oltre 3 anni.
Grazie, grazie.
Ciao a tutti.
Vi ringrazio, ma sono io che ringrazio voi, vi faccio i complimenti, perché davvero avete una grande costanza e soprattutto sempre l'ironia sotto pelle, il sorriso pronto a uscire, e questo fa la differenza e cementa anche, perché significa che è l'approccio giusto. Quando arriva un aggiornamento non troppo positivo, si sceglie la parte da cui ripartire e poi immediatamente, link dopo link, si trova la notizia che è pronta a essere raccontata con tutti i crismi. Ci sono mamme, penso a Valeria, a Tommy, che non avete idea di quante persone mi chiedano come sta andando in Australia. Di recente ho presentato alla libreria Feltrinelli di Piazza CLN, nel centro di Torino, il libro Maleducati Finanziari, scritto da Dora Mercogliano e Davide Galati, che erano stati ospiti di Radio Le 18 e mi hanno chiesto di accompagnarli in questa presentazione del libro, e anche in quel caso è stata la richiesta di un ospite del pubblico che ha chiesto proprio informazioni in merito. Queste sono davvero grandi soddisfazioni e che ci portano a dire che, al netto di tutto ciò che possiamo fare meglio, è passato questo, è passato il fatto che vogliamo raccontare il meglio, vogliamo mettere luce dove troppo spesso non c'è voglia di andare a raccontare, di andare a capire che cosa sta succedendo. E uno dei compiti del giornalismo è quello proprio anche di invece trovare delle storie, anzi anticipare quei fenomeni che poi diventeranno oggetto di servizi, di pezzi giornalistici più avanti. Il nostro compito è quello di arrivare prima, di realizzare che sta cambiando qualcosa. Perciò io vi ringrazio. Le prime 100 puntate sono state davvero meravigliose e dal mio punto di vista e da tutta Radio Le 18 c'è la volontà di proseguire, perché sempre più ragazze e ragazzi abbiano la voglia di uscire dalla loro camera e cominciare a raccontarsi. Penso alla prima volta in cui Maurizio è intervenuto per spiegare la sua situazione con grande forza, con grande incisività. Quell'intervista a Maurizio resta. Io sono convinto che ognuno debba fare la propria parte. Penso alla favola africana del colibrì. Sapete, c'è un incendio, quindi ogni animale cerca di recuperare un po' d'acqua e lo fa anche il colibrì, ovviamente a modo suo, portando una goccia alla volta. Finché l'elefante quasi lo prende in giro dicendo: ma cosa pensi di fare? E il colibrì risponde: faccio la mia parte. Grazie Rina e Fabio e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Da Gianluca Gobbi, alla prossima.
Radio R18 e ti senti a casa.